Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi con il nostro appuntamento Un sacerdote risponde. Quest'oggi vi leggiamo una domanda per Padre Maurizio. Ave Maria, per fare un atto di contrizione perfetto, per poi andarsi a confessare, cosa bisogna fare per rimettersi in grazia? Grazie, Ave Maria. Ecco, vi ricordo che tutti potete inviarci le vostre domande anche tramite WhatsApp al numero 0825 444 391. Ave Maria!
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati in questo nostro appuntamento settimanale con le vostre domande. Oggi parleremo dell'atto di contrizione. Ma prima, di passare direttamente a questo tema, introduciamo quello che è la confessione. Perché chiaramente l'atto di contrizione è legato alla confessione. Quindi vediamo innanzitutto, quindi introduciamo questo discorso parlando del sacramento della penitenza che viene comunemente chiamato confessione ed è una delle istituzioni più alte della misericordia divina. Oggi spesso ci troviamo dinanzi a questo tema della misericordia. Allora noi dobbiamo ricordarci che in modo particolare la misericordia di Dio ci viene data su questa terra proprio attraverso il sacramento della confessione. La misericordia di Dio si realizza proprio attraverso questo sacramento, dove noi possiamo ricevere il perdono di tutti i nostri peccati. La misericordia di Dio non si estende alla vita eterna, nel senso che nel giorno del giudizio ci sarà soltanto la giustizia. La misericordia la troviamo adesso, ma soltanto attraverso la confessione. E quindi attraverso questo sacramento ed anche attraverso tutti i sacramenti che il Signore ha istituito per la nostra salvezza, per la salute della nostra anima. La natura di questo sacramento, quindi, è quella di agire ex opere operato conferendo la grazia santificante a chi lo riceve con le dovute disposizioni. Ex opere operato vuol dire che il sacramento agisce e produce la grazia in virtù dell'azione stessa compiuta secondo la volontà di Cristo e non per i meriti personali del ministro o del penitente. Questo è un principio generale per tutti i sacramenti. La loro efficacia deriva dall'istituzione divina e dalla promessa di Cristo, non dalla santità di chi li amministra. Poi c'è un'altra distinzione che noi di cui dobbiamo tener conto ed è quella tra validità e azione ex opere operato. Quindi il sacramento agisce ex opere operato ogni volta che il sacramento è valido e quindi viene confezionato. Quando invece il sacramento è invalido, chiaramente non esiste neanche il sacramento, quindi in quel caso allora non c'è neanche questa azione. Ma come avviene in modo concreto questa azione? Quando il sacerdote pronuncia la formula dell'assoluzione, e io ti assolvo dai tuoi peccati, e lo fa con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, e dall'altra parte il penitente compie tutti gli atti richiesti, cioè contrizione, confessione e proposito, perché per essere valida la confessione deve avere questi tre elementi. Se non in modo prossimo, quantomeno con volontà remota. Quindi questi tre elementi richiesti da parte del penitente, e ogni volta che ci sono queste due condizioni, l'assoluzione e atti del penitente, la grazia è conferita per forza del segno sacramentale, indipendentemente dal fervore sensibile o dalla perfezione del dolore. E poi allora vedremo appunto anche questa distinzione tra contrizione e attrizione. Poi, l'efficacia non dipende dalla disposizione emotiva, ma dalla realtà del sacramento. E questo ci serve per capire che cosa? Che noi dobbiamo andare ai sacramenti ogni volta che siamo in una necessità. Quindi, per la confessione, ogni volta che siamo in peccato, dobbiamo andare a ricevere questo sacramento, anche se emotivamente non ce lo sentiamo. Ecco, quindi, non dobbiamo avere delle disposizioni emotive che ci spingono, ma è sufficiente avere dei peccati da confessare. Poi chiaramente dobbiamo anche impegnarci a cercare il dolore, perché questo poi lo vedremo. Quindi, come abbiamo detto, la validità del sacramento è quando sono presenti materia e forma stabilite da Cristo, quindi nella confessione, accusa dei peccati e formula di assoluzione. Poi, intenzione del ministro di fare ciò che fa la Chiesa. Disposizione minima del soggetto. Nel caso della penitenza, almeno il dolore soprannaturale e il proposito di confessarsi. E questo dolore può essere anche un dolore imperfetto e chiamato appunto attrizione o contrizione imperfetta. Ma se manca uno di questi elementi, il sacramento rischia di essere invalido. Come ad esempio se il penitente non ha alcun dolore del peccato, oppure se il sacerdote non intende assolvere. Qui adesso dobbiamo fare attenzione a non cadere nello scrupolo. Però chi va a confessarsi deve almeno provare del dolore, anche minimo, per aver offeso Dio, per aver commesso questi peccati. Per questo il cuore del sacramento della penitenza è proprio il dolore del peccato, senza il quale non vi è remissione. E allora la teologia cattolica distingue due forme di contrizione: quella perfetta, detta anche per eccellenza, e quindi contrizione perfetta, oppure l'altra che è imperfetta, chiamata anche attrizione. E questa distinzione riguarda la qualità del motivo che ispira il pentimento. Ora andremo a vedere la necessità della contrizione e la sufficienza dell'attrizione. Qual è la differenza tra queste due forme? La perfetta, quindi la contrizione perfetta, nasce dall'amore di Dio, quella imperfetta invece nasce dal timore. Dal timore delle pene e non dall'amor di Dio. In ogni caso, però, il dolore del peccato deve essere reale, sincero e accompagnato dal proposito di non peccare più. Se non abbiamo almeno l'attrizione, la confessione potrebbe diventare un rito vuoto. Quindi, il dolore del peccato non è un elemento accessorio del sacramento della penitenza, ma una delle condizioni essenziali. La contrizione è richiesta per diritto divino perché il peccato è un atto libero e non può essere cancellato senza un atto libero che lo ripudi. Dio non perdona chi non vuole essere perdonato. E questo dolore non è una semplice emozione sensibile, ma un atto della volontà illuminata dalla fede. È il riconoscimento della colpa come offesa a Dio e la volontà di non offenderlo più. Perciò la contrizione deve essere accompagnata, come abbiamo visto, dal fermo proposito di non peccare più. E questa necessità si comprende alla luce della giustizia e della santità di Dio. L'attrizione, invece, e come abbiamo visto per la contrizione anche fuori dal sacramento è efficace, ma ci deve essere il fermo proposito di confessarsi appena possibile. Quindi non è valida. Non è valida la contrizione se poi uno non mette questo proposito o se uno poi non vuole confessarsi più. E quindi facciamo attenzione. Un conto è quando c'è l'impossibilità di andare a confessarsi, Un conto è quando invece non c'è la volontà di confessarsi. Non si può fare un atto di contrizione perfetto, valido. L'attrizione invece è sufficiente per ricevere validamente il sacramento della confessione, però soltanto all'interno della confessione stessa. Quindi l'attrizione non basta da sola a giustificare il peccatore. Per questo c'è bisogno del sacramento. L'attrizione, per essere sufficiente, deve possedere alcune condizioni essenziali. Anzitutto deve essere soprannaturale, cioè fondata su motivi di fede e suscitata dalla grazia. Non basta un semplice dispiacere umano né un timore puramente naturale delle pene. Il dolore deve riguardare il peccato in quanto offesa a Dio, sia pure indirettamente, come ingratitudine, irriverenza e inobbedienza. Non è sufficiente considerare il peccato solo come violazione della giustizia umana o come causa di disonore sociale. E questo lo diciamo contro tutti quei metodi attuali che si basano su metodi psicologici. Non dobbiamo confessarci perché abbiamo mancato contro il creato, contro la creazione o contro la natura, ma dobbiamo confessarci perché abbiamo mancato in queste cose eventualmente contro Dio. Se noi manchiamo verso l'altro, manchiamo prima di tutto verso Dio, che ha creato tutte le cose. E la questione è diversa. In altre parole, il dolore deve implicare un certo ritorno a Dio, almeno iniziale, e non un mero rifugio nella prudenza naturale. Quindi, come detto, l'attrizione è sufficiente nel sacramento purché sia universale, sincera e accompagnata dal proposito di non peccare più. Non basta un timore servile privo di riferimento a Dio. Occorre che il dolore, anche se motivato dal timore delle pene, implichi il riconoscimento del peccato come offesa al Creatore. Così, pur nella sua imperfezione, l'attrizione diventa uno strumento di salvezza, quando si unisce alla confessione sacramentale e all'assoluzione del ministro di Cristo. Quindi, appunto, ci deve essere la confessione davanti ad un ministro. Come fare un atto di contrizione perfetto, valido? La contrizione perfetta, quindi, è l'atto più alto della penitenza. Innanzitutto dobbiamo suscitare in noi un dolore vero, sincero. Non basta una formula recitata né un turbamento mentale per le conseguenze del peccato. Occorre che l'anima riconosca la colpa come offesa al Creatore e la detesti come tale. Questo dolore non è misurato dalla sensibilità, ma dalla volontà. Anche se non si versano lacrime, il dolore è vero quando la volontà si volge a Dio e ripudia il male. Perché magari a volte si piange, ma non si piange per aver offeso Dio. Invece noi dobbiamo sempre vedere questa offesa verso Dio, affinché l'atto di contrizione perfetto sia valido. Secondo, deve essere un motivo soprannaturale, fondato sulla carità. Il peccato deve essere odiato perché offende Dio, che è il sommo bene, infinitamente amabile e degno di essere amato sopra ogni cosa. Ecco, allora non si tratta solo di temere l'inferno o il castigo, e qui andiamo contrizione imperfetta, sull'attrizione. Quindi, quando questa nasce soltanto da timore dell'inferno o castigo, si tratta di attrizione. Ma dobbiamo amare Dio per se stesso, non perché ci castiga, ma perché è il Creatore, perché ci ha creato, perché è il nostro Padre. E questo motivo eleva la contrizione al grado perfetto e le conferisce la virtù di giustificare l'anima anche prima della confessione, come abbiamo detto, purché vi sia il proposito di ricevere il sacramento. Dobbiamo meditare per questo la bontà divina, la passione di Cristo e la dignità di Dio, che sono i mezzi più efficaci per suscitare questo dolore. Terzo, la contrizione deve essere accompagnata dal fermo proposito di non peccare più. Non è sufficiente deplorare il passato, bisogna impegnarsi per l'avvenire. Questo proposito deve essere sincero e universale, estendersi a tutti i peccati e includere la volontà di evitare le occasioni prossime. Chi conserva l'affetto al peccato o alle sue cause non ha vera contrizione. E quindi attenzione. Il proposito non richiede la certezza assoluta di non cadere, ma la volontà. Dobbiamo avere volontà attuale di combattere e di usare tutti i mezzi necessari per non peccare più. Perché noi non possiamo basare, no? Non possiamo basarci sulla certezza di non peccare più per compiere un atto di contrizione perfetto. Perché chi può darci questa certezza di non peccare più? Gesù stesso dice: il giusto pecca 7 volte al giorno. Ma dobbiamo sempre confidare in Dio, chiedere l'aiuto di Dio, ma avere questa volontà di non voler peccare più, di non voler più offendere il Signore. Ecco, questo basta per poter suscitare in noi un dolore e quindi una vera contrizione. Quarto, è necessaria l'intenzione di confessarsi appena possibile. Perché la contrizione perfetta non dispensa dal sacramento, perché è Cristo che ha voluto che la remissione ordinaria venisse per mezzo della Chiesa. Per questo rimane l'obbligo di confessarsi quanto prima, anche se la grazia è già restituita. Perciò chi compie l'atto di contrizione deve unirvi la risoluzione di ricevere il sacramento alla prima occasione. E questo è necessario soprattutto quando in pericolo di morte, quando non c'è un confessore nelle vicinanze. Allora qui la teologia cattolica dice che è possibile fare un atto di contrizione perfetto per ricevere gli effetti del sacramento, con il proposito di confessarsi nel caso in cui si scampi al pericolo. Ma nel caso in cui purtroppo andremo incontro alla morte e avremo cercato di fare questo atto di contrizione perfetto, i peccati commessi potrebbero essere stati cancellati. Quindi è importante abituarsi anche prima della confessione a cercare di fare questo atto di contrizione perfetto. Come si compie questo atto? La tradizione propone un metodo semplice e sicuro. Anzitutto raccogliersi alla presenza di Dio, riconoscere la sua santità e la propria miseria, considerare la bontà infinita di Dio, la sua dignità, i benefici ricevuti, la passione di Cristo, che rivela la gravità del peccato. Da questa considerazione nasce poi il dolore e il proposito. Infine, esprimere con le parole ciò che si è concepito nel cuore. E quindi possiamo, e questo possiamo farlo ogni giorno, ripetere questa formula, cioè quella dell'atto di dolore. Non dobbiamo dire l'atto di dolore soltanto quando andiamo a confessarci, ma possiamo recitare questa formula ogni volta, ogni giorno, alla fine della nostra giornata, quando facciamo l'esame di coscienza, dopo aver fatto l'esame di coscienza, dopo aver fatto tutte queste considerazioni sul peccato e sul dolore. Possiamo recitare l'atto di dolore. Perché se recitata con le disposizioni necessarie, è sufficiente per compiere un atto di contrizione perfetta. Quindi la sincerità della volontà e la nobiltà del motivo, e poi unite alla formula, fanno sì che noi possiamo fare questo atto di contrizione perfetto. Così anche fuori dal sacramento l'anima può ritrovare la grazia di Dio, mentre si prepara a ricevere la riconciliazione sacramentale. Dunque, ecco questi tre punti: raccoglimento, considerazione dei peccati, considerazione della maestà divina, delle sofferenze di Cristo a causa dei nostri peccati e l'atto di dolore. Sono esercizi che si possono fare in pochi minuti, ma che richiedono serietà e fede e che possiamo appunto fare ogni giorno. Quali sono i frutti dell'atto di contrizione perfetta? L'atto di contrizione perfetta, che è compiuto con le condizioni richieste, produce effetti di straordinaria importanza nella vita spirituale. E la teologia cattolica, che è confermata dal Concilio di Trento, insegna che questo atto, che è fondato sulla carità, ha una virtù immediata di giustificazione, purché sia accompagnato dal proposito di ricevere il sacramento alla prima occasione, e questo già lo abbiamo detto. Quindi il primo frutto è la remissione dei peccati mortali prima della confessione. Noi adesso abbiamo parlato dei peccati mortali, perché per quanto riguarda i peccati veniali non c'è una necessità, dal punto di vista del sacramento, di confessarli. Ma la Chiesa ha sempre raccomandato che invece vadano confessati. Perché abbiamo visto che il sacramento della confessione non è soltanto un atto di accusa dei peccati, ma ci dà anche delle grazie. Ci ottiene il perdono delle colpe. Quindi anche confessare i peccati veniali, se non necessariamente richiesto, è comunque incoraggiato dalla Chiesa, e questo da sempre. Anche se, purtroppo, ritornando sempre al discorso odierno, molti scoraggiano i fedeli alla confessione frequente. Chiaramente non dobbiamo confessarci tutti i giorni se non c'è una necessità grave. E questo, ecco, bisogna evitare lo scrupolo, questo sì. Ma confessarsi una volta a settimana o ogni 15 giorni è prassi normale, prassi, come dicevo, consigliata dalla Chiesa e dovrebbe essere incoraggiata da tutti i sacerdoti. La contrizione perfetta poi ci fa riacquistare la grazia, i meriti. Con la grazia ritornano anche i meriti precedenti. Secondo la dottrina del Concilio di Trento, per cui c'è la reviviscenza dei meriti. Quindi, se uno cade in peccato mortale, perde tutti i meriti che ha conseguito. Oltre a questo, tutte le opere di carità che compie non sono meritorie. Ecco, quando invece riacquista la grazia, riacquista i meriti perduti, ma anche quei meriti acquistati durante la permanenza in peccato mortale vengono rivivificati e quindi si riacquistano. Ecco, allora vedete l'importanza della confessione e della contrizione e della confessione fatta bene. La preparazione al sacramento deve suscitare poi maggior fervore. Un esame di coscienza, come si diceva, non troppo minuzioso, non dobbiamo perdere una giornata di tempo. Se ci confessiamo spesso, non dobbiamo stare a fare l'esame di coscienza per ore, per evitare cose poi che diventano inutili. Però è necessario fare un esame di coscienza, vedere anche le cadute più frequenti nelle quali uno ricade, confessarle e vedere poi di di andare su quelle mancanze principali quando si tratta di peccati veniali. Nel peccato mortale, come detto, l'obbligo è quello di confessare tutti i peccati e anche il numero dei peccati. L'atto di contrizione perfetta, dunque, è una delle pratiche più salutari della vita cristiana. E come dicevo, questo possiamo farlo anche tutti i giorni, non soltanto prima di andare alla confessione. Concludendo, ecco questa puntata, ricordiamo allora, visto che ci stiamo avvicinando al Santo Natale, di non aspettare l'ultimo giorno per andarsi a confessare, ma a prepararsi bene e andare per tempo e ricercare qualche buon confessore che possa aiutarci a prepararci bene al Natale e quindi alla nascita del Salvatore, ma soprattutto che Gesù possa nascere nel nostro cuore attraverso la grazia dei sacramenti, la grazia della confessione e la grazia dell'Eucaristia, ecco dove Gesù è realmente presente e può veramente una semplice, una sola comunione può renderci santi. Tutto questo dipende dal nostro fervore e anche la confessione dipende dal nostro fervore. Più amiamo Dio, più facciamo atti di amore verso Dio, più il nostro fervore aumenta, più il nostro cuore si riscalda, più la grazia ci trasforma. Bene, il nostro tempo a disposizione è terminato anche oggi. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una santa giornata in compagnia della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.